Orlando presenta Reflex non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Reflex non solo classica. Non solo classica cosa vuol dire? Beh, che non vogliamo fare solo musica classica nel senso storico da 1750 al 1920, ma vogliamo anche spaziare in tutto quello che è stata la musica prima e anche dopo. E oggi iniziamo con un ospite nuovo una serie di quattro trasmissioni che non saranno come le altre, non sono successive una a se stessa, ma saranno successive nell'arco del tempo con l'alternanza di tutte le varie specie di musica che mandiamo in onda. E oggi la prima trasmissione di questa serie, che è dedicata al canto popolare, la dedichiamo alla figura femminile. E abbiamo un nuovo ospite, ovviamente. Non abbiamo un direttore d'orchestra, non abbiamo un pianista, non abbiamo un organista o un'altra specialità, un violinista o cos'altro, ma abbiamo con noi Paolo Maspero, brianzolo, che dirige da molti anni il famoso coro di Cantù con la passione del dilettante e la professionalità dello studioso di musica. Perché le donne? Perché vogliamo seguire l'esempio della mamma Rai? No donne, no meeting. Quindi anche noi vogliamo dare alle donne il giusto rilievo e il giusto spazio anche nella musica, perché la musica non è solo al maschile, ma è universale. Paolo Maspero, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Incontri. Per me sarà senz'altro un buongiorno, perché la possibilità che ho oggi di potervi incontrare per la prima volta, e questo grazie a mio cognato Paolo, mi dà la possibilità, oltretutto, oltre che di parlare di canto popolare, di ricordare una visita alla vostra città di circa 2 anni fa, città che mi è rimasta sinceramente nel cuore. Avete la fortuna di abitare in un posto veramente incantevole. E ripeto, devo ringraziare mio cognato, oltretutto, perché mi ha dato anche questa possibilità di incontrarvi via radio, e spero di essere degno della sua fiducia e della vostra attenzione. Sono un direttore di coro, sì, però dilettante ed autodidatta, e ovviamente volontario, perché tutto quello che faccio io con i miei 35 coristi è all'insegna dell'assoluta gratuità. Ho la fortuna di essere ancora molto giovane e di abitare in una bella città a mia volta, che è Cantù. Sono appassionato profondamente di canto popolare, e questa passione mi ha portato ad approfondire la conoscenza del canto popolare in tutte le sue sfaccettature. Ho scoperto, ad esempio, la bellezza dei nostri dialetti italiani. Perché? Perché ci siamo inventati come coro anche un qualcosa di cui vi parleremo in una prossima trasmissione, ma che ci ha dato modo di cantare nei diversi dialetti italiani. E questo è stato un aspetto molto, ma molto importante e stimolante. Che altro dire?
Oggi ti diamo il benvenuto, e a questo punto non posso mascherare, perché mi ha tirato fuori dal problema.
Ai 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 ai.
No, non c'è problema. Il fatto della parentela che ci unisce, non me la sento di dargli del lei in radio, anche perché poi, insomma, sono un po' di anni che ci conosciamo. Lui dice che è giovane, anch'io dico che sono giovane. Siamo diversamente giovani, come diceva qualcuno, che magari oggi purtroppo non c'è più. Ma lasciamo perdere queste cose e entriamo nel vivo della musica corale. Noi abbiamo parlato nelle settimane scorse di musica d'orchestra, di musica al pianoforte, e di altre tipologie di musica. Io le chiamo tipologie, ma mi sembra veramente meccanicistico e veramente povero definirle specie di musica. Settori della musica, per me la musica, tu sei diventato direttore perché hai avuto le possibilità di conoscere le persone per costituire un coro e farlo andare avanti. Da quanti anni vai avanti col coro?
Da quasi 35 anni.
Quindi almeno 50 anni li hai, però, sì. Dai. Ecco, così abbiamo sistemato anche la questione
poco più,
dell'età.
Sì,
poco
dell'età,
più, sì, vabbè, la vaglia, la scuola elementare, la scuola media, cosa c'entra?
Non contano, no?
Bene, lasciamo, bando alle ciance, si dice da queste parti. Ecco, questa parte dedicata alle donne, la parte di oggi dedicata alle donne, come l'hai scelta? Come hai tirato fuori i brani da farci ascoltare, da spiegarci? Perché tu poi li spieghi e poi ce li sentiamo.
Certo, quindi. Certo. Ma i canti sulla figura femminile, ecco, noi a dire il vero come gruppo li abbiamo messi a punto già tanti anni fa. Ci eravamo inventati uno spettacolo dal titolo dialettale nostro, Mi diceva la mia nonna, dove tutti la dozzina, 14, 15 canti che erano proprio al femminile e parlavano di figure femminili diverse dalla nonna, ma anche alla lavoratrice della filanda, no, alla mondina e così via. E alle donne semplici, a un semplice rapporto amoroso che ci poteva essere in maniera anche molto difficile da coltivare tra una giovane ragazza e un giovane uomo. E quindi noi abbiamo perseguito, poi ovviamente questo repertorio l'abbiamo anche rinnovato con gli anni e siamo arrivati 2 anni fa a mettere a punto un ulteriore spettacolo, un nuovo spettacolo dal titolo Sebbenché siamo donne, mutuando il titolo dal titolo di una canzone, di un canto di protesta femminile.
Facciamo sentire un po' di musica perché sono già 7 minuti che chiacchieriamo.
Perfetto.
Quindi ci tocca stare zitti e lasciare
passiamo la musica.
Passare la musica.
Il primo canto è La bella gigogin, che è un canto risorgimentale. Poi avremo modo di approfondire il testo e di spiegare per bene chi era questa bella gigogina.
Yo vado per reggia, la
Abbiamo ascoltato questo canto e abbiamo lasciato un attimo in sospeso questa giovane ragazza chiamata la bella Gigojin dai milanesi. E di fatto Gigojin è un termine mutuato dal piemontese ed è un diminutivo, un vezzeggiativo di Teresina, del nome proprio Teresina. Perché dal piemontese? Perché i milanesi aspettavano che l'esercito piemontese facesse questo passo in avanti, attraversasse il Ticino per entrare a Milano e dare una mano ai milanesi a scacciare gli austriaci. Nel canto avete sentito appunto «Daghe l'avanti un passo», vuol dire «Ma cosa aspettate a fare questo passo decisivo per noi?» Oppure un altro sottinteso, «La disca le malada per non mangiar polenta». La disca le malada, Gigojin veniva a un certo punto identificata dai carbonari milanesi come l'Italia stessa. O l'Italia, il Lombardo-Veneto era malato per questa presenza asfissiante degli austriaci. E il non mangiar polenta significava semplicemente che non ne potevano più della bandiera austriaca, il cui colore fondamentale era il giallo polenta. Ecco perché la notte del 31 dicembre del 1858 questo canto, nella versione musicata dal maestro Paolo Giorza, è stato portato sotto le finestre del palazzo del viceré austriaco e lì la banda e i cori si sono scatenati fino alle 4 di mattina nel silenzio totale del viceré. Ha preferito far finta di niente. Ma questo solo per sottolineare l'entusiasmo che questo canto aveva portato nei cuori milanesi. Passiamo a un secondo canto, nettamente diverso come timbro, come colore, tutto, è intitolato «E qui comando io». È un canto molto conosciuto, credo non solo qui al Nord, ma un po' dappertutto. Era stato reso famoso negli anni 70 anche da Gigliola Cinquetti, ma è un canto popolare molto vecchio. Nella presentazione che faccio io nei nostri spettacoli, quando arrivo a questo titolo, lo chiamo l'inno delle donne. E lì ovviamente tutto il pubblico femminile in sala, ecco, si sciala tutto, ecco, ci sono i risolini di compiacimento, perché è vero anche, no? La donna non comanda solo in casa, per fortuna ha una sua personalità che mette in mostra in tutte le vicende della vita. Noi ci siamo inventati anche una scenetta che purtroppo posso solo aiutarvi ad immaginare. Quando cantiamo questo canto, sul palco compare una signora con abiti stile anni 30, che fa ballare un pupazzo a grandezza naturale che rappresenta un uomo che chiaramente, essendo un pupazzo, è silenziosissimo. E quest'uomo viene continuamente redarguito da lei, tant'è che poi alla fine mi permetto, giusto per far ridere la platea, di richiamare questa signora ad essere un po' più mite con questo povero uomo ed io cerco di intrattenere con lui un dialogo assurdo perché lui non parla. Vi propongo il canto nella versione cantata dal mio coro, il famoso coro.
Voglio sapere chi viene prima.
Il terzo brano mi hai detto che è un brano famoso, anche questo in Italia, anche se molto localizzato, che viene dalla tradizione triestina, se non sbaglio, ed sì. È La mula de Parenzo, cioè La ragazza de Parenzo.
La ragazza, sì, la ecco. Ragazza di questo piccolo comune istriano, Parenzo, ed è la mula, questa ragazza ha messo su un'attività, ha aperto bottega, dove vende di tutto tranne che il baccalà. Ora, queste sono frasi un po' dell'assurdo, perché è chiaramente un concetto senza una logica precisa.
Ma no, ecco, c'è
sono
una
frasi
logica.
Tanto per riderci su.
Sì, ma c'è una logica. Parenzo mi pare che sia sul mare, nella sì. Costa istriana, e quindi sì. Vende di tutto fuorché il pesce.
Sì, è assurdo che non venda il pesce,
ecco,
in effetti, sì.
Questo volevo dire.
Sì, sì, è vero. E, come viene poi ribadito anche nelle strofe successive a proposito del testo un po' ridanciano, che, diciamolo chiaramente, c'è una frase che dice «Ghe piase i bigoli con la luganega». Questi bigoli chiaramente sono un particolare tipo di pasta con la salsiccia. Oppure «Se il mare fussi de tocio e i monti de polenta o i mamma che tociade». Se il mare fosse un intingolo dove poter intingere la polenta, sai che mangiata. Quindi è un canto databile a fine Settecento. Qui lo proponiamo nella versione molto rispettosa dell'originale, devo dire, di Lorenzo Pilat, che negli anni 60-70 era famoso come Pilade, componente del clan Celentano. E lui, essendo triestino doc, chiaramente la interpreta con la giusta verve e con l'accento soprattutto.
Ma scriveva
giusto.
Anche canzoni.
Ha scritto tantissime canzoni di successo.
Ma non da solo.
Non da solo. Il trio era ai Festival di Sanremo, compariva sempre una, due, anche tre canzoni, no? Di Pace,
Panzeri,
Pilat. Pace, Panzeri, il 3P. Ecco. E lui era il Pilat.
Allora, adesso
tre.
Ci ascoltiamo questa mula de Parenzo che ci
sì,
farà sicuramente divertire e risollevare un po' l'animo.
La mula de Parenzo ha messo su bottega, de tutto la vendeva. Con le lucani che parenta dammele sul canapè, parenta dammele per carità, per carità.
Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono.
Morto ai capelli neri, morto ai capelli neri.
Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono.
Morto ai capelli neri, sinceri nell'amore.
quarto canto che vi presentiamo è L'uva fogarina. Cosa c'è di più bello e divertente della vendemmia? Specialmente qualche decennio fa, 80-90 anni fa, quando le occasioni di divertimento erano scarse o anche le occasioni di socializzare. La vendemmia era un'occasione anche per socializzare. L'uva fogarina è un vitigno che veniva coltivato negli anni 30, poi fu abbandonato, ma in questi ultimi anni ho sentito che si sta cercando di recuperarlo proprio in quelle zone emiliano-romagnole dove era già diffuso. È un canto scherzoso che serviva per alleviare anche la fatica del lavoro. Tuttavia in questo canto c'è una ragazza, parla di una ragazza Teresina, tanto per cambiare, ma embriaguna, cioè ubriacona, che preferisce starsene in casa da sola a bere con la scusa che il sole fa male. È un canto che ha avuto una sua notorietà innanzitutto grazie al duo di Piadena, che era una coppia di ragazzi, di giovani ragazzi appassionati di canto popolare, che avevano registrato delle proposte di canto veramente buone. Era stato ripreso poi da Orietta Berti negli anni 70 e l'aveva portato a una conoscenza su tutto il territorio nazionale. Ve la propongo nella nostra versione, cantata dal famoso coro, dal mio coro.
Io volevo aggiungere una cosa, se mi consenti. Sì. Perché la regione in cui veniva coltivata l'uva fogarina, tu l'hai definita emiliano-romagnola, e in realtà sono tre paesi specifici, che sono Gualtieri, Brescello e un altro. Sì. Allora, Gualtieri è la cittadina dove è nato Ligabue, il pittore pazzo.
Sì.
Brescello è più noto per Don Camillo
e Peppone.
E quindi già ci si rende conto da questo del come l'uva fogarina è un canto allegro.
Indubbiamente. Anche questo
è l'ambiente
che ha creato, secondo me, questo è vero. È l'ambiente sociale proprio che dà spessore a questa cosa.
E ecco, devo dire che qui in Val di
Chiana, che dà l'immagine giusta.
Siamo in una zona molto sorella di questa, sia per
come l'ho conosciuta anch'io, per quel poco che l'ho conosciuta, devo dire senz'altro è gemella di quei posti.
Sì, assolutamente. Quindi ripartiamo con il famoso coro e l'uva fogarina.
Benissimo.
Hai già annunciato.
Ascoltiamo questa nostra versione.
Perfetto. Buon ascolto.
Thank you.
quinto brano, il brano successivo alla L'uva fogarina, che è veramente divertente come brano, ascoltiamo qualcosa di più famoso a livello nazionale, però come cantante tra l'altro di levatura internazionale.
Sì, esattamente. Sì. Tale Yves Montand, scusate se è poco, cantante e attore grandissimo di livello veramente internazionale, oltretutto una persona di un'umanità, di grande spessore umano anche.
Era toscano, di Monsummano.
Sì, sì, esatto.
Quindi,
esatto.
Se vogliamo, esatto, possiamo dire anche che è morto giovane, lui era del 21, è morto nel 91, quindi è morto a 70 anni e insomma aveva fatto tanta musica bella, musica buona, musica piacevole, con una, forse anche con una figura molto piacevole.
Sì,
era un gentleman, anche se era cresciuto a Marsiglia nel porto.
Senz'altro, sì, sì, io l'ho sempre visto con questi occhi. E un rafforzativo, un concetto rafforzativo di questo suo spessore culturale, umano, di gentiluomo, lo troviamo anche nel modo in cui lui interpreta questo canto. Lo interpreta esattamente nella maniera più popolare possibile, in maniera umile e rispettosa del canto popolare. Non aggiunge quegli artifici, quelle forzature dei grandi professionisti, no? Esatto. Che a volte sono portati a fare esagerando. Lui no, lui sta un po' sotto traccia. E questo canto è una delicatissima storia d'amore ed è raccontata tramite un fazzolettino che scandisce il tempo di due innamorati che sono sotto stretto controllo di mamma e papà. E lei gli dice: amor, dammi il tuo fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavare, te lo lavo, lo stendo ad un ramo di rose, te lo stiro col ferro a vapore e te lo porto di sabato sera di nascosto di mamma e papà. Ecco, pensate con quanta delicatezza nel canto popolare molto spesso si trattano questi argomenti. E prendo spunto anche per sottolineare un'altra cosa alla quale io tengo moltissimo. Il canto popolare ha accompagnato ed accompagna anche noi in parte meno significativa, devo dire, i nostri trisavoli e accompagnati in tutte le fasi della loro vita, dalla nascita alla morte, passando attraverso giorni gioiosi come potevano essere quelli di un matrimonio, di un bambino che nasceva, attraverso invece esperienze molto più crude come la guerra. E quindi il canto era uno dei pochissimi modi, o la tradizione orale o il canto, ecco, o il canto sempre orale, per trasmettere ai posteri queste loro esperienze e affinché se ne facesse tesoro. Quindi questo è un aspetto che viene sottaciuto, viene preso in considerazione, in scarsa considerazione.
Bene, possiamo anche preannunciare che nella nostra serie di 4 trasmissioni ci sarà una dedicata ai canti di montagna e una ai canti del lavoro e della migrazione, e la terza, cioè la quarta, perché c'è anche questa di oggi dedicata alle donne, e la quarta sarà dedicata proprio ai canti di guerra, che sono prevalentemente quelli della prima guerra mondiale,
certo,
della guerra di
sopravvivenza, certo,
abbiamo parlato,
certo,
di Bella,
certo,
Gigogin,
certo.
Quindi.
Sì,
bene,
sì,
ascoltiamo,
sì,
adesso il Amor dammi quel fazzolettino
da Yves Montand.
Amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar, te lo
lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, ogni sbattuta è un sospiro d'amor. Te lo stendo a una rama di rose, te lo stendo a una rama di rose, te lo stendo a una rama di rose, ogni sbattuta è un sospiro d'amor. Te lo stiro col ferro a vapore, te lo stiro col ferro a vapore, te lo stiro col ferro a vapore, ogni pieghino è un bacino d'amor. Te lo porto di sabato sera, te lo porto di sabato sera, te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà. C'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello, certo quello l'amor non sa fare, certo quello l'amor non sa fare, certo quello l'amor non sa fare, la 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 la.
Donna Lombarda è un canto che ha una storia lunghissima e anche importante. Il grande patriota risorgimentale Costantino Nigra ne aveva fatto oggetto di studio, tra tanti altri canti popolari, in una sua pubblicazione intitolata appunto Canti Popolari del Piemonte. Basandosi su scritti niente meno che di Paolo Diacono, fece risalire l'origine del testo di questo canto addirittura al VI secolo d.C., ovviamente, e a suo dire la protagonista poteva essere addirittura la regina dei Longobardi, Rosmunda. Autori e musicologi, etnomusicologi moderni invece smentiscono questa sua versione. La storia comunque è quella di una donna che viene invitata dall'amante ad uccidere il marito in un modo molto curioso, cioè prendendo del veleno ricavato, schiacciando la testa di un serpentino. Infatti dice testualmente: prima la tagli e poi la schiacci e poi la metti dentro del vin, questo vino destinato al marito che al ritorno dai campi assetato l'avrebbe bevuto senza badare tanto per il sottile. Ma la storia finisce male per questa donna, perché alla fine viene costretta dal marito a bere lei questo intruglio. Come mai? C'è un bambino di pochi mesi o pochi anni, a seconda del testo come viene proposto, pochi anni diciamo, che svela al padre, quando rientra dal lavoro, la manovra strana che ha fatto la madre, e cioè che ha messo il veleno di questo serpentino nel vino. A questo punto l'uomo costringe la donna a bere questo vino avvelenato. E la presentiamo nella interpretazione di Giovanna Daffini. Giovanna Daffini è una cantante popolarissima, proprio nel senso pieno della parola, che io ho imparato ad amare. Era nata nel 1914 ed è morta molto giovane, a soli 54 anni, nel 1969. Era una suonatrice ambulante di chitarra e girava per i cortili e per le feste di paese in compagnia del marito, Vittorio Carpi, che era un violinista. E il suo repertorio erano canti di lavoro e di proteste, essenzialmente, oltre a qualche canto d'amore. Integrava questa donna i suoi magri guadagni, lavorando anche come mondina quando c'era la stagione appunto della monda. che durava 5, 6, 7 settimane, quindi era veramente una stagione abbastanza breve. Però tanto bastava lei per fare un'ulteriore esperienza umana e soprattutto per guadagnare qualcosa in più. Fu scoperta questa donna come cantante da due etnomusicologi famosi come Roberto Leidi e Gianni Bosio, che le diedero spazio importante nel canzoniere, nel nuovo canzoniere italiano. Quindi la proposta mia è quella di farvela ascoltare in questa versione di Giovanna Daffini.
Mamma mia, che sono re, non posso amare, ti tengo marì.
questo è, vabbè, è un canto che è un canto trentino, infatti è un canto trentino, di origine trentina, infatti lo proporrò nella versione del famosissimo coro della SAT, Società Alpinisti Tridentini, che è uno dei cori di assoluto rilievo mondiale, non solo nazionale, e racconta la storia di questa ragazza, come anticipavi tu prima, che viene controllata, viene colta dai genitori in un momento in cui c'è un corteggiatore. Ecco, la cosa non stava bene ai genitori, tant'è, molto, molto truci in questo, che la costringono a tagliarsi i capelli, biondi capelli evidentemente bellissimi e che attiravano i giovani, la costringono a tagliarsi i capelli e addirittura a farsi monaca. Ecco, qui non vado ad evocare la monaca di Monza, per l'amor del cielo, però ecco, era una sorta di punizione, beh, punizione eccessiva, che... ecco. Certo. E quindi questa giovane è costretta a dimenticare l'amore e a farsi monaca. Devo dire che io col mio coro l'abbiamo interpretata in una maniera decisamente allegra e, come dire, siamo andati contro le convenzioni presentando una scenetta in cui c'è questa ragazza che è costretta appunto a tagliarsi i capelli e fa vedere una parrucca bionda a un certo punto e a farsi monaca, si veste da monaca letteralmente, no? Dopodiché alla fine però decide di buttare l'abito e di tornare alla vita borghese normale. E qui la scenetta nostra, vabbè, non riesco a descriverla con le parole adeguate per far ridere la gente, che sarebbe impossibile, però vi garantisco che la gente in platea, ecco, ride a crepapelle a questa nostra scenetta. E volevo prendere l'occasione, perché anche qui era stata ripescata da Gigliola Cinquetti, e volevo sottolineare questo aspetto, che tanti cantanti di successo di quegli anni 60, 70 e anche un po' oltre hanno pescato, non dico a piene mani, ma hanno pescato volentieri nel repertorio popolare e ne hanno ricavato a volte dei successi clamorosi per quegli anni, no? Abbiamo citato prima Yves Montand, la stessa Gigliola Cinquetti, Orietta Berti, ma posso citare anche, cosa che verrà magari nelle trasmissioni seguenti, anche De Gregori con Giovanna Marini, posso citare anche Andrea Parodi dei Tazenda ed altri, cioè anche personaggi dello spettacolo di un certo calibro e di spessore.
La domenica andando alla messa, accompagnata dal mio amatore, monachella mi fecero andare,
prossimo canto, Sebbenché siamo donne, ed è un canto di protesta delle donne lavoratrici, databile a fine 800, primi del 900, e diffuso in Valpadana. È la prima canzone, si può dire, di lotta proletaria al femminile. Ci sono, sorprendentemente, se andiamo a guardare a quegli anni, alle difficoltà in cui c'era quegli anni di far valere le proprie opinioni, le proprie ragioni, ci sono delle frasi molto dure in questo canto. Ad esempio, sebbene siamo donne, paura non abbiamo, e addirittura crumiri col padrone son tutti da ammazzar. Sentiremo anche: e voi altri signoroni che ve la tirate tanto, aprite il portafoglio e pagateci. O ancora, appunto, noi altri lavoratori, i vuruma ves pagà, vogliamo essere pagati. Perché evidentemente questo tira e molla dei padroni del vapore aveva portato un'esasperazione tale, specialmente nelle donne, che non dimentichiamo, erano quelle che poi dovevano portare avanti anche la famiglia, la casa. E quindi questo essere sottopagate, sottovalutate dai padroni, le aveva portate ad essere molto aggressive. Il canto era stato inserito anche nel famoso film 900 di Bernardo Bertolucci, dove si vedono appunto questo gruppo di donne appoggiate anche dagli uomini, ma sono in primo piano le donne che protestano e a un certo punto iniziano a cantare appunto questo canto: sebbenché siamo donne, paura non abbiamo. La proposta mia per quest'oggi è di sottoporvela nell'interpretazione di un gruppo che a me piace molto, Incanto del Mar, dove ci sono delle voci femminili molto caratterizzate.